Salute e Società, notiziario di divulgazione medica a cura di Marco Caracciolo.
Questa edizione di Salute e Società, dedicata al Congresso Europeo di Ematologia, parleremo di leucemia linfatica cronica, beta-talassemia e sindrome mielodisplastica. Bentrovati da Marco Caracciolo. Leucemia linfatica cronica, acalabrutinib, migliora significativamente il tempo libero da progressione nei pazienti recidivanti o refrattari, presentati i risultati dell'analisi dello studio di fase 3 ASCEND. Paolo Ghia, ordinario di Oncologia Medica dell'Università Vita Salute San Raffaele di Milano, è investigatore principale dello studio.
Leucemia linfatica cronica è comunque nel mondo occidentale la leucemia più frequente tra gli adulti. Circa una diagnosi ogni 5-6 individui ogni 100.000 abitanti. Colpisce soprattutto gli uomini e bisogna dire che la leucemia linfatica cronica in Italia ha molti centri di eccellenza e molti colleghi che sono molto ben conosciuti anche a livello internazionale, per cui gli italiani, come appunto si dimostra in questo caso, sono coinvolti anche negli studi più avanzati con i farmaci più innovativi e quindi i nostri pazienti in Italia hanno la disponibilità sia delle terapie approvate, che appunto queste sono coperte dal nostro sistema sanitario nazionale, ma oltretutto anche accesso alle nuove terapie attraverso gli studi clinici.
Sono stati presentati qui all'EHA ad Amsterdam i nuovi dati dello studio ASCEND. Che cosa ci dicono questi dati?
ASCEND è uno studio di fase 3 randomizzato multicentrico internazionale e che paragonava nei pazienti con leucemia linfatica cronica recidivata, quindi che hanno già avuto dei trattamenti in precedenza, venivano randomizzati alla possibilità di essere trattati o con un nuovo BTK inibito, un inibitore di BTK che si chiama acalabrutinib, oppure a una scelta da parte del medico che poteva essere o una chemioterapia tradizionale come bendamustine più rituximab oppure una terapia innovativa già approvata come idelalisib più rituximab. Lo studio ha dimostrato che effettivamente acalabrutinib come monoterapia è molto più efficace rispetto agli altri due trattamenti ed è soprattutto anche molto meglio tollerata.
Quali erano gli endpoint primari e secondari di questo studio?
In questo studio era progression free survival era l'endpoint primario e che è stato poi raggiunto, in quanto l'acalabrutinib non ha ancora mostrato una mediana di progression free survival, mentre invece questa è stata raggiunta dalle altri due trattamenti, che è di circa 16 mesi e mezzo. E giusto per avere un'idea, a un anno 88% dei pazienti trattati con acalabrutinib sono ancora in risposta, solo 68% sono ancora in risposta quando sono trattati o con la bendamustina più rituximab o con l'idelalisib più rituximab.
Ci sono effetti collaterali particolari per questo farmaco? È ben tollerato e come cambierà la pratica clinica?
Il farmaco è ben tollerato, come in generale fortunatamente meglio della chemioterapia, e questo lo sappiamo già dalle altre terapie innovative. Un tipico effetto collaterale di questo farmaco è un mal di testa che però è transitorio, un paio di settimane. Per il resto mostra gli effetti collaterali che ci aspettavamo come inibitore della BTK, ma a frequenza più bassa di quello che potevamo aspettarci, come era già suggerito nei studi precedenti. Quindi per esempio i sanguinamenti minimi, chimosi o petecchie che si possono manifestare con questa classe di farmaci sono presenti solamente in un quarto dei pazienti. Fibrillazione atriale, che è un altro tipico effetto collaterale di questi trattamenti, solo nel 5% dei pazienti.
Uno studio ha indagato se luspatercept fosse in grado di ridurre il numero di trasfusioni di globuli rossi in pazienti con beta-talassemia trasfusione dipendenti. Antonio Piga, professore di pediatria all'Università degli Studi di Torino.
Allora, professor Piga, che cos'è la talassemia e quante persone colpisce in Italia?
È una forma genetica di anemia che in Italia colpisce poche persone, qualche migliaio, quindi è considerata una malattia rara, anche se tra le malattie rare è la più importante in Italia e in molte parti del mondo. Mentre i portatori sani sono una percentuale significativa della popolazione italiana, diciamo le stime vanno dal 3 al 6%.
Negli ultimi decenni abbiamo visto un miglioramento enorme nella qualità della vita delle persone affette da talassemia, e questo grazie alla terapia. Appunto di terapia parliamo. Rimane la trasfusione, ma poi?
Ma allora, la terapia cosiddetta che noi chiamiamo conservativa, quella di base, non riesce a guarire una malattia genetica come questa, così severa, ma riesce a compensarla. Quindi anemia, trasfusione regolare, con un livello qualitativo che in Italia e in Europa è veramente molto alto, quindi i rischi legati alla trasfusione sono bassissimi, però bisogna fare anche poi terapie giornaliere per allontanare il ferro dall'organismo, perché le trasfusioni portano molto ferro ovviamente, e molti altri esami. Noi abbiamo in Italia i pazienti con talassemie, forme severe con talassemie, che sono oggi, diciamo, più avanti con l'età e hanno una qualità di vita molto buona. Molti paesi, anche avanzati, ci invidiano il tipo di malati, perché chiedono: ma come avete fatto a curarli così bene con la terapia conservativa? Quindi abbiamo eccellenti risultati, però non è abbastanza, quindi la ricerca sta finalmente adesso portando a grandi risultati concreti rispetto ad approcci che possono cambiare di molto, attenuare molto la terapia o la malattia, o addirittura curarla.
E in quest'ottica parliamo di luspatercept. Qual è il suo meccanismo d'azione e come si inserisce nel trattamento della talassemia?
Sì, non è semplice da spiegare, perché il luspatercept è una sostanza, diciamo, sintetica, frutto, diciamo, dell'intelligenza umana, un approccio molto nuovo, che agisce, diciamo, come trappola di sostanze che noi chiamiamo attivine, che sono le sostanze, diciamo, che servono a regolare il funzionamento delle cellule e quindi far aumentare o diminuire il funzionamento delle cellule, quindi di certi sistemi. Nella talassemia, ad esempio, c'è un forte eccesso di queste attivine, per cui, per paradosso, è un'anemia. Quindi il soggetto malato produce troppo poco sangue, troppo poca emoglobina, globuli rossi, ma il suo luogo di produzione, che è il midollo osseo, è iperattivo, anzi molto espanso, molto attivo. Addirittura la malattia lasciata a sé provoca alterazioni anche scheletriche e ossee per l'allargamento proprio degli spazi midollari, per questa iperattività. Quindi si produce troppo poco, anemia severa, ma l'attività è spinta a mille e il sistema è proprio questo eccesso di attivine. Allora, il luspatercept cattura, iniettato in maniera semplicissima, come un'iniezione di insulina, una volta ogni 3 settimane, riesce per tutto il periodo a catturare l'eccesso di queste attivine e quindi cambia la malattia, nel senso che, pur non toccando, diciamo così, la parte genetica, non è una terapia genetica direttamente, pur non toccando la parte genetica, riesce a diminuire questo eccesso e quindi migliora la malattia da quel punto di vista lì, e migliora il prodotto finale, la produzione. Quindi l'emoglobina, anche senza fare trasfusioni, tende nella maggior parte dei pazienti ad aumentare in maniera piuttosto consistente. Quindi i pazienti mediamente sono molto contenti, perché non fanno trasfusioni o ne fanno molte meno di quelle, che la loro emoglobina sale, stanno molto meglio.
Il trattamento con luspatercept ha ridotto in modo significativo la necessità di trasfusioni frequenti di globuli rossi in quasi il 53% dei pazienti con sindrome mielodisplastica. Valeria Santini, professore associato di ematologia dell'azienda ospedaliera universitaria Careggi di Firenze.
Le sindromi mielodisplastiche sono malattie croniche, neoplastiche, di varia gravità, le cui cause non sono sempre ben identificabili, sono legate all'invecchiamento principalmente. Nei pazienti più giovani ci sono delle predisposizioni genetiche che portano allo sviluppo di queste neoplasie. Ci possono essere delle esposizioni a chemioterapici, a radioterapia o a farmaci specifici, ma soprattutto anche esposizioni professionali, come l'esposizione al benzene. Quindi cause varie, ci sono mielodisplasie che non hanno un'identificazione di cause, mielodisplasie secondarie, e in questo senso si intende soprattutto chemioterapia e radioterapia. Si manifestano generalmente, nella stragrande maggioranza dei casi, con anemia, un'anemia macrocitica che può portare a trasfusione dipendenza. Quello che noi vogliamo evitare è proprio la trasfusione dipendenza, perché porta a un accumulo di ferro, porta a un aumento di eventi, anche possibilmente di eventi infettivi, e senz'altro porta a oscillazioni del livello di emoglobina che non fanno bene al paziente, sia per la qualità di vita che per obiettivamente la funzione e la qualità della funzionalità degli organi. I dati presentati in questo EHA sono dati che confermano il successo della terapia con lo luspatercept, che ricordo è un inibitore della via di trasduzione di TGF-beta, e i dati indicano una trasfusione indipendenza in un buon numero di pazienti, più di un terzo di pazienti che abbiano una mielodisplasia con sideroblasti ad anello e una trasfusione dipendenza. Quindi sono dati molto importanti, anche perché rispondono anche i pazienti che hanno una alta trasfusione dipendenza, intendo dire che trasfondono più di 4-6 sacche il mese. Quindi è sicuramente un farmaco che fa ottenere una risposta, e una risposta duratura, con degli effetti collaterali molto modesti. È un farmaco sottocute, quindi è abbastanza di facile somministrazione, gli intervalli sono lunghi e, come ripeto, a parte astenia che viene riportata in alcuni pazienti, non ci sono altri effetti collaterali. Quindi senza dubbio sarà un farmaco che, per quel sottotipo di pazienti con sindrome mielodisplastica, che spesso purtroppo diventano trasfusione dipendenti, sarà sicuramente un'alternativa molto importante. E il farmaco ora è in studio, lo studio sperimentale è appena iniziato, o meglio iniziato da poco, in confronto alla eritropoietina in pazienti che non abbiano mai ricevuto altri trattamenti e che siano trasfusione dipendenti con una mielodisplasia a basso rischio.
Per questa edizione è tutto da Marco Caracciolo, a risentirci.
Abbiamo trasmesso Salute e Società, notiziario di divulgazione medica a cura di Marco Caracciolo. Per consultare l'archivio delle puntate precedenti, visitate il sito internet www.divulgazione.it.